File 21, pagina 147. Furono aperti gli sportelli dei vagoni. Quale spettacolo, quale tragedia. Pochissimi sopravvissuti. I vivi si fecero strada in mezzo ai cadaveri con cui viaggiavano da giorni e giorni. Si fecero avanti in mezzo alle urla delle SS dei Capoccia, con gli occhi allucinati, camminando come automi, le mani protese in avanti. Era come l'incedere di sonnambuli. Quando saltavano dai carri non si rialzavano più dallo sfinimento. Si erano salvati coprendosi con i cadaveri. Salirono sui vagoni gli inservienti del campo addetti allo sgombero dei cadaveri. I vivi e i morti venivano fatti rotolare sulla scarpata. I corpi rigidi rimbalzavano come tronchi secchi. Alcuni vagoni, specie quelli scoperti, non contenevano che cadaveri. Fra i cadaveri una donna, ancor giovane, stringeva al seno, nella rigidità della morte, la propria creatura con cuffietta e biberon. Conservavano un'espressione serena, non sofferta, placida e rassegnata insieme. Doveva essere morta col suo bambino, mentre gli cantava la Nina Nanna. Faceva quasi buio. Si accesero i potenti riflettori. Una ventina di ragazzini, dai 6 agli 8 anni, erano sopravvissuti ai genitori. Camminavano senza piangere, come trasognati. I loro grandi occhi sembravano interrogare il nuovo mondo che li accoglieva e l'umanità mancante. Guardavano come guardano i bambini. Avevano viaggiato per lunghi giorni e notti nei vagoni bestiame, senza cibo e senza acqua, in piedi incollati ai loro genitori ghiacciati. Ora camminavano sul grande viale che conduceva all'ingresso del campo. Le Totenkopf naziste guardavano sogghignando, incredule, quasi seccate a quella vista. Quei bambini avevano osato sopravvivere. La neve qua e là era ancora alta, il freddo intenso, gli alberi di faggio vibravano sotto il vento e quei bambini, ebrei polacchi, furono radunati dalle SS nello spiazzo della stazioncina di Buchenwald, prima di incamminarli verso il campo. Le SS avevano l'aria di non sapere cosa farne. Ci fu un momento di pausa. Si concertarono, chiesero ordini, poi si disposero su due colonne ai lati del grande viale, in attesa dell'arrivo di un contingente di cani lupi, appositamente richiesti. I cani arrivarono, latrando e ghignando in sintonia con i loro padroni. I bambini furono fatti avanzare verso il campo. A un tratto le SS si misero a urlare e a picchiare con le mazze i bambini per farli correre. Correvano con le loro povere gambette in una atmosfera da incubo. Correvano e cadevano, si rovesciavano l'un sull'altro nella fretta, nell'ansia di arrivare laggiù al portone del lager, dove li attendeva la libertà, Arbeit macht frei. Adesso piangevano atterriti, calpestati, randellati, sbranati dai cani, i quali, in quella confusione, sotto l'incitare dei soldati, si erano lanciati a mordere i polpacci di quei poveretti. Dalla carne lacerata uscì ancora del sangue, e a quell'odore le enormi bestiacce, con gli occhi dilatati, divennero vere belve. I bambini correvano, cadevano, si rialzavano e cadevano ancora fra le risate diaboliche dei superuomini del Terzo Reich, finché giacquero enormi, tutti, distesi nella neve e fango, con la faccia all'ingiù, le manine protese. Era finita. Le SS ripercorrevano la strada e sparavano ad uno, un colpo alla testa. Dio, Dio, quali nefandezze sono state compiute in nome della superiorità della razza. I vagoni furono frettolosamente sgomberati. dovevano accogliere noi. Se ci toccavano scoperto, sarebbe stata la fine. Feci appello al nostro gruppo di tenerci uniti. Ragazzi, dissi loro, diamoci da fare, per quanto possibile, in modo di entrare in un vagone bestiame coperto. Non conoscevamo la nostra destinazione, ma in quelle condizioni, con quel clima, sarebbero bastati una decina di chilometri di percorso all'aperto per morire assiderati. Ci conducono lungo la massicciata. In fondo, nei primi vagoni, hanno incominciato a far salire i prigionieri. Sono vagoni scoperti, quelli in cui entrano. Calcoliamo con un colpo d'occhio le possibilità che abbiamo, tenuto conto del numero dei vagoni e della massa dei prigionieri, di poter infilarci in un vagone chiuso. La marea dei prigionieri fa ressa e spinge verso i carri coperti. Intervengono le SS con le fruste e i calci di fucile. Qualche cane azzanna i miseri polpacci. Dal lato sinistro tutti i carri sono già stipati. Si avvicina il nostro turno, ma i vagoni scoperti sembra abbiano ancora un po' di spazio. I prigionieri, recalcitranti, vengono brutalmente sospinti verso di essi. Il più fanatico fra le SS incaricate a tale servizio è un giovane, quasi un ragazzo. Spingiamo impercettibilmente, senza farci notare, verso destra per avvicinarci ai vagoni coperti. Siamo certi che ci arriveranno i più vigorosi fra i prigionieri. La situazione non ammette segni di compassione. In quel momento il lungo treno si muove per una ventina di metri e veniamo nuovamente a trovarci all'altezza di un carro scoperto. Ora riprendiamo a spingere verso sinistra per raggiungere i vagoni col tetto che ci hanno oltrepassati. Si fa fatica in quella massa di gente a tenerci uniti. Siamo una decina di italiani. Grido di tenerci uniti. Cerchiamo di fare massa d'urto, tutto insieme, verso la direzione voluta. L'abbiamo quasi raggiunta, siamo a pochi passi, ma non si può ancora salire. A un tratto, dietro di noi, una SS ci dà l'ordine di salire. Russi e polacchi, più vicino alla rotaia, prendono d'assalto il treno. Li seguiamo come risucchiati da un vortice. Riusciamo tutti nel nostro gruppo a salire sul carro. Entrano a fiotti anche altri prigionieri. Ben presto il vagone è pieno zeppo. Le guardie scacciano a legnate gli altri rimasti a terra, sospingendoli verso i carri scoperti. I pesanti sportelli vengono subito chiusi dal di fuori. Siamo in tanti che a malapena si può stare seduti con le ginocchia incollate al mento. Do un'occhiata in giro. Il pavimento è umido, viscido, insozzato di urine e di feci liquide. La paglia quasi non esiste più. La temutissima dissenteria ha mietuto le sue vittime durante il precedente trasporto. L'olezzo e il disgusto prendono la gola. Con qualche residuo di paglia cerchiamo di pulire il rettangolino del fondo in cui siederemo. Mi sistemo in un angolo del carro, col gruppo degli amici. Trovo fra la paglia un guanto a due dita. È piccolissimo, di bambino. Dopo mezz'ora il treno, con un violento strattone, si muove, prima lentamente, poi più forte. Scompare la luce dei riflettori. Si allontanano le voci stridule e le grida delle guardie, l'abbaiare dei cani. Col nostro trasporto ha avuto praticamente inizio lo sgombero del campo di Buchenwald. Dopo di noi le partenze non furono più organizzate coi treni, ma a piedi. Qui dentro non si resisterà a lungo, creperemo tutti, dice Zorzenon. L'aria è mefitifica, stagnante, nonostante il freddo intenso e gli spifferi. È molto peggio per quelli che viaggiano allo scoperto, gli rispondo. Di puzza si potrà vomitare, ma non si muore per ora. Il treno corre veloce e l'aria gelata entra di prepotenza anche troppo dal finestrino a grate, ma se ne accorge solo chi sta sotto di esso. Siamo infatti sotto il finestrino e l'aria si infila tra le nostre povere vesti facendoci rabbrividire. Coraggio! Siamo ancora tutti insieme, possiamo dirci fortunati. Ci stringiamo l'uno all'altro per sentire meno freddo. Il buio si è fatto completo. Parliamo, facciamo congetture sul nostro futuro, sulla nostra destinazione. Tentiamo di capire la direzione presa dal treno verso est o verso ovest. Impossibile per ora farcene un'idea. Il treno corre in mezzo ai boschi. All'esterno nessun segno di case, di villaggi. La notte trascorre lenta e ogni tanto riusciamo ad appisolarci, cullati dallo sferagliare ritmico delle rotaie. Stiamo terribilmente stretti, non possiamo quasi muoverci, le ossa e le giunture sembrano anchilosate. Ogni tanto a turno, traballanti nel buio, ci alziamo in piedi per stendere il tronco agli arti. Alcuni croati gemono, altri litigano. Le risse talvolta si accendono furibonde. Si sentono alcuni disenterici defecare addosso. La testa mi gira, ho i piedi di ghiaccio e la spalla destra dolorante per il getto d'aria ghiacciata che mi colpisce entrando dal finestrino. È quasi l'alba. I riflessi di un grigiore estinto incominciano a filtrare attraverso l'apertura in alto. La sete più della fame si fa sentire, e che sete! Forse siamo tutti febbricitanti. Che cosa non pagheremmo per una ciotola di semplice acqua calda? Sembra incredibile, ma da nessuno ho sentito in quei momenti desiderare cose logiche, ma impossibili, come un piatto di minestra. No, tutti invocano semplice acqua, poter bere, dissetarsi. Qualcuno dice: non sprecherò mai più acqua in vita mia per lavarmi, la userò solo per bere. È un istintivo e remoto bisogno viscerale che ci guida. I lamenti dei prigionieri si fanno via via più frequenti e più alti. Si ode piangere, pregare, bestemmiare, voci concitate in croato. Alcuni jugoslavi non resistono al bisogno di urinare, lo fanno in piedi o seduti, dove capita. Parecchi soffrono di dissenteria acuta e a ogni sobbalzo del treno gemono di dolore per le fitte intestinali e le perdite fecali che non possono trattenere. La puzza diventa davvero insopportabile. C'è il pericolo di contagio dell'epidemia. Abbiamo le mani sporche, fetide, la gola arsa. Temo attacchi di difterite. Salvoni viene preso dallo sconforto. È quello che sta peggio di tutti. È un intellettuale, non abituato alla fatica, allo sforzo, alla sofferenza e litiga spesso con tutti. Gli stranieri lo insultano più spesso che a chiunque di noi. Badoglio, fascista, macaroni. Non sa rassegnarsi alla situazione e replica a sua volta: sporco bolscevico. Quante volte dobbiamo intervenire e difenderlo, ma non serve a nulla. Quando non litiga piange, parla della moglie di Roma, di Firenze, dell'Italia. Cerco di sollevarlo moralmente. Coraggio Salvoni, non siamo ancora morti, dobbiamo resistere. Forse tutte quelle cose a lei e a noi tanto care le rivedremo. Dipende molto da noi stessi. Non disperiamoci, non serve a nulla. Cerchiamo di sopravvivere, di essere forti. Quel che conta, gli dico ancora, ricordando un proverbio inglese, non è la grandezza del cane nella battaglia, ma la grandezza della battaglia nel cane. Contano cioè gli uomini, conta lo spirito combattivo, la volontà di sopravvivere, di fare ritorno a casa, di raccontare, di testimoniare, di non dimenticare, perché tutto ciò non debba ripetersi. Un giorno queste cose le racconteremo. ci rivedremo, ne parleremo, a casa, in trattoria, davanti a un buon pranzo, a una tavola imbandita di ogni ben di Dio. E allora Salvoni si quietava e ci invitava tutti a casa sua per un pranzo luculliano, enumerando le portate, i vini, i dolci, la frutta. Sicuro, diceva rinfrancato, non dobbiamo dare alla Germania di Hitler la soddisfazione di distruggerci. Dopo la guerra, però, ucciderò ogni tedesco che incontrerò. E continuava. Sì, perché tutti i tedeschi sono uguali, tutti sono responsabili, tutto un colpo è colpevole per quanto accade. Hitler non potrebbe fare nulla se, anziché essere il capo dei tedeschi, fosse il capo degli italiani. Gli italiani, anche i peggiori, non farebbero quello che fanno i tedeschi. Gli italiani sono diversi, sono bonaccioni, hanno un cuore, amano i bambini, amano la famiglia. Mai sparerebbero freddamente a un bambino, anche se comandati da farlo. E invece i tedeschi, tutti i tedeschi, e perciò anche gli austriaci, sono delle bestie feroci. Non ti fidare del loro sorriso, Bressan, mai, proseguiva. È solo un modo per mascherare la loro bestialità. La bestia non ride, infatti, ma quella tedesca sì, il che è un segno della loro elevazione verso una specie più evoluta ed umana. Usano il sorriso quando l'usano per distogliere l'attenzione di chi gli sta davanti, per dirottare il pensiero dell'interlocutore, il quale altrimenti potrebbe, in un solo colpo, percepire il loro fondo animalesco e malvagio. Mi opponevo, debolmente, in verità, ai suoi sfoghi, ma Salvoni si accendeva nella discussione e replicava: «Sì, è vero, la Germania è il paese musicale per eccellenza. Ha avuto grandi talenti, grandi poeti, grandi filosofi. Ma cosa vuol dire? Solo un'infima minoranza? Non sono tutto un popolo? È tutta e sempre una questione di percentuali. Gli italiani invece tutti sono dei romantici, sono dei poeti anche quando non sanno leggere né scrivere, piangono, si commuovono, ti imbrogliano anche, ti tirano dei solenni bidoni, ma non ti uccidono, o chi lo fa è un pazzo o un fanatico, e che perciò ha perduto il lume della ragione e in ogni caso rappresenta una sparutissima minoranza della sua gente. Come dicevo, è questione di percentuali. I tedeschi non compiono i loro misfatti perché Hitler glielo ordina, ma anche per questo, cioè lo fanno perché sono prima di tutto tedeschi. È la loro natura che lo esige. Sono schiavi dell'ira che li pervade, della loro ferocia, della loro grossolana animalità. E non mi si venga a dire che non tutti sono uguali né colpevoli. Lo sono invece, e lo sono sempre stati. Tu, Bressan, sei giovane e non puoi sapere. Io i tedeschi li conosco bene, per diretta esperienza, esperienza vissuta molto prima di quella che stiamo vivendo. Ho fatto la guerra 15-18, ero giovane ufficiale e ho imparato a conoscerli per la prima volta proprio sull'Isonzo, dove sei di casa. Furono loro ad impiegare per primi i gas in dispregio agli accordi internazionali contro l'uso di tali sistemi di guerra sul San Michele e a Caporetto. Migliaia di giovani vite stroncate in pochi minuti, a tradimento, con i polmoni bucati dall'iprite. La teoria tedesca del terrore, la Schrecklichkeit, non è stata inventata da Hitler e dalle sue SS. Esisteva da sempre in quel popolo. Il terrore era imposto dai principi della guerra, in base ai quali si insegnava già allora che la guerra non deve essere condotta solo contro i soldati del paese nemico, ma deve anche distruggere tutte le risorse materiali e spirituali del nemico, sono teorie loro, le stesse cose di oggi, ma possiamo andare anche più lontano. Nel Belgio del 1870 Clausewitz aveva già adottato le feroci rappresaglie facendo fucilare i prigionieri di guerra e civili, come si fa ora. Il mondo ne era rimasto stupito e sconvolto. Era la teoria in base alla quale, per disarmare il nemico, si doveva metterlo in una situazione in cui continuare la guerra lo avviliva più che una resa. Le stesse teorie vennero rispolverate nel 1915, anzi nel 1914, e applicate puntualmente, con il pretesto di combattere e scoraggiare i Franks Tireurs. La città di Andenne fu distrutta dalle truppe di von Bülow e 210 persone civili prese a caso fucilate. La bestia ha sempre nicchiato sotto la pelle di ogni tedesco in ogni epoca. Oggi villaggio belga occupato dai tedeschi veniva messo a ferro a fuoco. Avevano occupato il Belgio senza che il Belgio avesse dichiarato guerra e pretendevano i tedeschi che i belgi rispettassero le convenzioni internazionali di guerra, loro che per i primi le hanno infrante occupando il territorio di un paese neutrale, non belligerante, case saccheggiate, incendiate, civili uccisi. Gli ufficiali favorivano, come del resto oggi non senti come cantano e urlano le SS di scorta ubriache e incattivite, il saccheggio e le violenze incontrollate, lasciando che i soldati si eccitassero con l'alcol. Pagina 155.